Vorrei iniziare questa lezione, siccome ci troviamo nella settimana di Purim. Allora, sappiamo che Purim noi ricordiamo il grande odio che Amalek ha manifestato nei nostri confronti, e di conseguenza abbiamo la mitzvah di odiare Amalek e addirittura di uccidere Amalek e addirittura di sterminare Amalek. Oggi, in un certo senso, viviamo in un'era democratica, uccidere una persona senza prove non è così semplice. Se uno avesse comunque la certezza che un certo individuo è discendente di Amalek, avremmo il dovere di ucciderlo. Possiamo dire che, tra virgolette, non è uno che vede. Una persona, quantunque potrebbe essere questo, un nemico di Israele, comunque non può ucciderlo perché non può essere sicuro al 100%. Bene, a proposito di Amalek, vorrei raccontarvi una storia, visto che siamo nella settimana di Purim e siamo ancora, si sente ancora nell'aria, i spari, i rumori che abbiamo fatto quando leggevamo la Megillah di Esther. È il cancellamento di Amalek. Un rabbino americano era partito in Israele qualche mese fa per una missione dall'America. E un giorno, mentre lui pregava in un tempio a Gerusalemme, si è trovato davanti a lui un individuo. Si è trovato questo individuo che era lì con i suoi tre bambini. Però dal comportamento di questo individuo e della sua carnagione, il rabbino americano nota che questa persona è una persona, è un po' diversa, ha proprio un colore di pelle, biondo, molto molto biondo, proprio forte. E gli viene un po' un dubbio, dice un po', che strano questo individuo veramente, chissà se lui è veramente ebreo, di origine ebraica, eccetera. Poi lo sente parlare con i suoi figli con un accento un po' tedesco. E allora il suo dubbio cresce. A un certo punto gli viene la voglia di capire chi è questa persona. E allora, finita la preghiera, si avvicina a lui e gli dice: "Ma senti un attimo, mi potresti dire chi sei te? Mi sembra un po' strano il tuo. Tuo così, tutto un insieme di cose." Sì, certo. Dice: "Io sono di origine tedesca, sono nato in Germania, a Francoforte, e questa è la mia storia." A un certo punto, mio padre era un reduce della seconda guerra mondiale, mio nonno era un militante nelle file naziste. Proprio quelle che andavano a uccidere gli ebrei, e a questo punto ancora niente. Il popolo era molto giù, depresso, dopo tanta fatica, tanti sforzi, donazioni, tutto quanto, ancora in quella situazione, ancora Dio non era rivelato nel santuario. A questo punto, le Bnei Israel si trovano in una situazione molto desolata. Aaron è molto triste, perché Aaron in un certo senso aveva indirettamente favorito o non impedito in maniera molto ferrea la costruzione, la realizzazione del vitello d'oro, si sentiva molto in colpa, per cui a un certo punto non sa cosa fare. Aaron è molto triste e chiama Mosè. Dice: "Mosè, ti prego, vieni ad aiutarmi, fai qualcosa, risolvi qualcosa, non possiamo mica rimanere così, dopo tutta questa fatica." Festeggiato, acclamato questo grande evento come un evento storico. Nell'anno 2448, dalla creazione del mondo, se, per chi vuole fare il conto, oggi siamo nel 5000, 5765, Allora, quanti anni fa era? Nel 2448 c'è stata la rivelazione di Hashem nel mondo in maniera visibile, in maniera totale, fortissima, e tutti hanno visto come i sacrifici sono stati bruciati dal cielo e Dio è tornato a vivere tra di noi nel mondo terreno. Nessuno mi dice quanti anni fa era questo? Il gabbiano, se vuoi fermare la registrazione un attimo. La parasha racconta che Aaron era molto desolato e Mosè vede suo fratello molto triste. Va da lui, Mosè gli dice: perché sei così triste? Allora Aaron dice: perché vedo che tutto lo sforzo che abbiamo fatto non è servito a niente, vedo che comunque la Shekhinah non si rivela, per cui cosa è servita tutta la nostra fatica, tutto quanto. Allora dice il Pasuk, dice: non preoccuparti, tu devi continuare il tuo lavoro perché per questo sei stato scelto. Allora dicono i commentatori una cosa molto bella. Cosa vuol dire? Non devi avere paura, per questo sei stato scelto. Si può capire in maniera letterale: non preoccuparti, fa niente, comunque questo per cosa è stato scelto. Ma c'è un altro commento che dice così: è la cosa più grande al mondo. E dice Moshe Aaron: perché ti stai preoccupando? Perché hai peccato? Ma per questo sei stato scelto, per questa tua umiltà, per questa tua semplicità, per questo Dio ti ha scelto. Sappi che nella vita la cosa più importante è riconoscere l'errore che uno ha fatto. Andiamo avanti, la parasha conclude con un argomento molto insolito e non c'entra niente in apparenza con la costruzione del santuario. Allora, la parasha conclude dicendo che ci sono degli animali kasher e ci sono degli animali non kasher. Ci sono dei pesci che sono kasher e ci sono dei pesci che non sono kasher. Ci sono dei volatili che sono kasher e ci sono dei volatili che non sono kasher. Iniziamo dagli animali. Allora la Torah dice che un animale kasher deve avere due segni: deve essere sia ruminante e deve avere il zoccolo spaccato. Come mai sempre troviamo due segni? Dicono i commentatori che i due segni rappresentano la parte interiore e la parte esteriore. Ad esempio, l'animale ruminante è qualcosa di interno, il zoccolo spaccato è qualcosa di esterno. L'animale, per essere kasher, deve essere sia kasher dentro e sia kasher fuori. Cosa vuol dire questo? Una persona dice: io dentro nel cuore ho fede in Dio, sono attento, nel cuore. C'è un altro invece che dice: io davanti, io faccio le mitzvot, davanti a tutti esisto, faccio la bracha, voce alta, però nel cuore non sono molto corretto, non sono molto sincero, non sono molto onesto. Dice la Torah che un animale, per essere kasher, deve essere dentro kasher, nel cuore, e fuori kasher, esternamente. Bisogna essere kasher dentro e bisogna essere kasher fuori. Non basta dire: io nel mio cuore sono onesto, così come non basta dire: io faccio la benedizione, faccio, mettete filine, sono a posto, posso fare, posso rubare. No, nessuno dei due va bene. Adesso, questo rappresentano i due segni, un segno interiore e un segno esteriore. Adesso cerchiamo di capire cosa sono questi due segni. Parliamo del zoccolo spaccato. Perché avere il zoccolo spaccato è un animale kasher? Ci sono diverse spiegazioni. C'è una spiegazione che dice Rebbe di Lubavitch che il zoccolo spaccato potrebbe rappresentare lo staccamento dalla materia. Infatti, gli animali che non hanno il zoccolo spaccato, allora il loro zoccolo è completamente sulla terra. La terra rappresenta il mondo materiale. Noi per essere vicino a Dio dobbiamo un po' essere staccati dal mondo materiale, non dobbiamo essere completamente immersi dentro la materia. Allora, per non essere immersi dentro la materia, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere un piccolo stacco, ed ecco lì che il zoccolo spaccato ha questa funzione. Dove il zoccolo è spaccato, il piede dell'animale non tocca per terra. Questo vuol dire che noi non dobbiamo essere completamente dentro il mondo materiale, dentro la materia, ma dobbiamo muoverci per terra da una parte perché ci troviamo in un mondo materiale, ma dall'altra parte dobbiamo ricordare che non ci deve essere un attaccamento completo dentro la terra. Allora, questo è il messaggio numero uno che impariamo, che non bisogna essere completamente dentro la terra, e questo lo impariamo dal zoccolo spaccato. Poi impariamo del fatto che un animale è ruminante, che questo è un segno di, diciamo, di kasher interiore. Questo, il fatto che l'animale è ruminante vuol dire che il mangiare non viene subito buttato dentro, ma viene masticato, viene macinato, viene raffinato. E questo vuol dire che anche noi, quando noi mangiamo il cibo, non lo dobbiamo divorare e buttare giù, come fanno gli animali feroci. Non dobbiamo essere troppo immersi nella materia. Dobbiamo prendere, mangiare, masticarlo, elevarlo e per poter, quando uno mangia un oggetto materiale, un cibo, non deve mangiare per goderlo, ma deve mangiarlo per elevare la parola di Dio che si trova dentro il cibo. Come fa una persona a elevare la parola di Dio? Quando uno prende, macina e macina, allora il cibo viene raffinato e viene elevato. Per cui il modo migliore per elevare la materia è di consumare il cibo in maniera lenta, piano piano, masticando. Il concetto di masticare sia un concetto di lentezza e sia un modo come proprio staccare fuori tutto ciò che diciamo racchiuso dentro l'animale, dentro il cibo, che è anche la parola di Dio che si trova dentro in esso. Adesso, a questo punto, possiamo capire questo, che i due segni rappresentano due comportamenti idonei o non idonei degli animali, a seconda di cui animali che sono ruminanti e anche se hanno il zoccolo spaccato, sono degli animali un po' più, potremmo dire, meno attaccati alla materia. E siccome la carne che mangiamo diventa poi parte del nostro sangue e poi diventa parte di noi, e poi noi acquisiamo il carattere degli animali che mangiamo, come si potrebbe dire? È come se c'è un modo di dire siamo quello che mangiamo. A questo punto la Torah non vuole che noi mangiamo quelle carni di quegli animali che hanno quei comportamenti che potrebbero essere incompatibili con la spiritualità, perché chi è totalmente immerso nella materia non potrà essere, non è compatibile con la spiritualità, con il creatore. Allora la Torah ci dice quegli animali che sono immersi troppo nella materia, che non hanno il zoccolo spaccato o che non sono ruminanti, quelli non vanno bene per voi, perché vorreste rischiare di acquisire quei comportamenti e diventare come loro, e questo vi allontanerebbe dalla vostra missione e dalla divinità. A questo punto vorrei riflettere su un'altra cosa. Vorrei mettere in evidenza come mai la Torah elenca quattro animali. La Torah ci dice, sentite, tutti gli animali che hanno anche uno di questi due segni non sono kasher. E allora la Torah mi elenca quattro animali, di cui tre sono nella stessa categoria e uno nell'altra. Dice la Torah, guardate, il coniglio, la lepre e il cammello sono ruminanti, ma non hanno il zoccolo spaccato. Non vorrei, dice la Torah, che voi vi confondiaste perché hanno uno dei due. Mi raccomando, ricordatevi che non sono kasher. Poi dopo la Torah elenca un quarto animale, il maiale. La Torah elenca il maiale come l'unico animale che ha solo uno dei due segni della kashrut, quello esterno e non quello interno, ovvero al zoccolo spaccato. Ed ecco perché la Torah ci dice anche questo non è kasher, non confondetevi, al zoccolo spaccato. Sapete che il maiale è uno dei pochi animali che quando si riposa mette le zampe in avanti, le due davanti le mette davanti e si riposa proprio in questa posizione. E secondo la Torah, il maiale, che è anche un po' simbolo dell'ipocrisia, mangiandolo noi potremmo rischiare di essere falsi, ecco perché noi non possiamo mangiare il maiale. Il maiale è un po' falso perché lui è kasher fuori, ma non è kasher dentro. Non è ruminante. Simboleggia un po' quelle persone di essere religiose, quelle che fanno finta di essere altre persone solo per dare delle apparenze, e sono delle persone un po', in italiano si dice tavua, colorato, una persona in italiano a doppia faccia. Bene, questa persona ci dice che questo comportamento è completamente incompatibile con la divinità ed è da escludere completamente, ed ecco perché per molte persone il maiale, pur essendo uno dei tanti animali non kasher, per molti è diventato un po' il simbolo dell'animale non kasher. Per molti non mangiare kasher vuol dire non mangiare maiale, proprio quello è intoccabile. Come mai? Perché proprio, potremmo dire che proprio il maiale è simbolo proprio dell'animale più impuro, più basso, più falso, perché la falsità che non c'è di peggio per allontanarti da Hashem, che ti fa vedere, guarda, io sono kasher fuori qua spaccato, ma dentro è tutto taref, è marcio. Come una botte di vino tutta marcia dentro e fuori viene curata, viene abbellita. Questo è il maiale. Per questo il maiale quando riposa mette le zampe in avanti per dire, guardate, io sono a posto, io sono kasher. Allora la Torah ci dice, sentite, c'è un animale che è kasher fuori e non è kasher dentro. Uno solo in assoluto, il maiale. Ce ne sono tre che sono kasher dentro, ma non sono kasher fuori, per cui non va bene lo stesso. Sono il coniglio, abbiamo detto prima, la lepre e il cammello. Allora, a questo punto vorrei un attimo riflettere. Dicono i commentatori, come ha fatto Moshe Rabbeinu a sapere, a scrivere nella Torah, che ci sono solo quattro animali che fanno e hanno uno dei due segni di kasherut. Come faceva a saperlo? L'America mica era stata scoperta, non ne parliamo dell'Australia, della Nuova Zelanda e tutte le isole sperdute nell'Oceano Pacifico. Come faceva a sapere Moshe Rabbeinu che non esistono altri animali che hanno uno dei due segni di kasherut e non hanno l'altro? La risposta è che la Torah non è stata scritta da un uomo. La risposta è che Hashem ha dettato la Torah a Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, pur non conoscendo né l'Australia, né la Nuova Zelanda, né il Brasile e nell'America, sapeva che era così perché gliel'aveva detto Dio. Cosa impariamo da questo? Da questo fatto impariamo scientificamente che la Torah non può essere stata scritta da un uomo, perché un uomo 2000, scusate, 3317 anni fa non poteva sapere tutte queste cose, non poteva essere sicuro che nel mondo non esistevano altri animali, se non perché Dio, che ha creato il mondo, che conosce tutti gli animali che ci esistono perché li ha creati lui, può dirci con certezza che ci sono quattro animali che hanno uno dei due segni e basta, e non ce ne sono più. E questi sono, e quelli si rimangono per sempre. Questo per quanto riguarda gli animali kasher, come facciamo? Questa è una delle prove che la Torah non può essere stata scritta dagli uomini. Per molti la Torah, sì, è vero, è strano, com'è possibile, qua e là, però per molti la Torah è proprio fatta così. Per molti, appunto, qui, perché se la Torah è scritta da Dio, perché come mai la Torah cambia linguaggio, cambia modo di esprimersi? La risposta è così è scritta la Torah. Se la teniamo così buona e cerchiamo di migliorare sempre. Allora, a questo punto vorrei tornare a parlare dei segni della Kasharut, dei pesci. La Torah dice nella parasha di Shemini alla fine che i pesci kasher sono due tipi, hanno due segni, pinne e squame. Anche qui troviamo due segni, come negli animali, anche qui i due segni potrebbero essere conducibili a un concetto di interiore, qualcosa di esteriore. Anche qui vediamo appunto allora che un animale per essere kasher deve essere kasher sia dentro e sia fuori, e che se non è kasher sia dentro o fuori non va bene per noi. A questo punto arriva il Talmud e dice: Toro, esistono dei pesci che hanno le squame ma non hanno le pinne? Risponde il Talmud: no, ogni pesce che ha le pinne avrà anche le squame. Tra parentesi vi dico che ci sono degli animali, dei pesci che quando escono fuori dall'acqua, come il tonno, perdono le squame. Non che non ce l'avevano, ma lo perdono uscito fuori dall'acqua, per cui non è detto proprio. Infatti il Talmud dice, siccome alcuni animali perdono le squame uscendo fuori dall'acqua, allora se una persona vede, scusatemi, siccome alcuni possono aver perso le pinne, sono state tagliate le pinne, eccetera, allora dice il Talmud, un animale che ha le squame sicuramente aveva le pinne, anche se non ce l'aveva. Vuol dire, dice il Talmud, che ogni animale che ha lo squame sicuramente ha le pinne. Invece ci sono degli animali che hanno le pinne ma non hanno lo squame, ma se hanno lo squame non hanno sicuramente le pinne. A questo punto dicono i commentatori, come facevano a scoprire e a sapere i pesci che ci sono negli abissi più totali degli oceani del mondo? Solo adesso se riescono ad andare a certe profondità, a controllare e a vedere, viene l'altro mondo e fa un'affermazione molto forte. Se un pesce ha la squinne, c'è sicuramente le pinne. E se c'è lo squame, sicuramente le pinne. Se ha le pinne, non necessariamente lo squame. Il Talmud è stato scritto da Dio, è stato dato da Dio a Mosè, così come è stata data la Torah da Dio a Mosè. E così come il Talmud è stato dato da Dio, e Dio sa cosa c'è nel mondo, ecco perché Hashem sa benissimo quali sono gli animali che sono kasher, quali sono gli animali che fanno eccezione, quali sono i pesci che sono kasher, quali sono i segni che fanno diventare kasher l'animale? E quali dei due segni sono, se hanno uno sicuramente anche l'altro, ma se hanno l'altro non hanno anche il primo, non necessariamente hanno il primo. Tutti questi segni nascono da che cosa? Questi segni nascono da un fatto, da una situazione che la Torah dice, sappiamo che se un pesce ha le squame ha le pinne, chiusa la storia, basta. Non dobbiamo più avere prove perché Dio che ha scritto, che ha creato il mondo, ci ha dato il Talmud e ci si dice così nel Talmud, così è sicuramente. Per cui dal pesci noi notiamo un segno, una prova, che non solo la Torah è stata data da Dio, è stata scritta da Dio che la Torah ci dice gli animali che sono kasher dentro, ma non so kasher, che fanno eccezioni, no, non solo questo. Impariamo anche che il Talmud è stato scritto da Dio, che il Talmud per molti dicono, sì, è un'antologia, una riflessione che Chachamim hanno detto, no, non è così. Il Talmud viene da Dio così come viene anche la Torah da Dio. E se il Talmud ha potuto affermare un concetto così forte, che se un animale aveva lo squame, sicuramente aveva le pinne, questo veramente è un'affermazione molto molto forte, ed è per questo che sicuramente il Talmud non può essere stato scritto da un uomo. Andiamo avanti con gli animali, con i volatili. La Torah nei volatili non ci dà dei segni. Troviamo dei punti in comune, ma la Torah non i volatili, che sono kasher, non ci dice questi tipi di volatili. E cosa fa la Torah? La Torah elenca tutti i volatili che sono non kasher. Ci dice questo, il corvo, il pipistrello, il gufo, eccetera, eccetera, questi sono tutti gli animali che, i volatili che non sono kasher. Come mai la Torah elenca tutti i volatili non kasher, non ci dice un segno, non ci dice quelli che sono kasher. Dicono i commentatori che la Torah dice sempre le cose più in breve. Se la Torah ci elenca gli animali non kasher, i volatili non kasher, vuol dire che i volatili non kasher sono meno numerosi di quelli kasher, ci sono più volatili kasher di non, per cui la Torah sceglie la strada più breve, per cui mi dice tutti i volatili che non sono kasher. È chiaro? Allora, innanzitutto qua vediamo un'altra cosa. Come facevamo Sherabeno con le risorse piccole che avevano, eccetera, eccetera? Come faceva Sherabeno a sapere che c'erano più volatili non kasher ed è per questo che ha preferito elencare i non kasher che dire i kasher? Come faceva a sapere? Spiegazione che Moshe non lo sapeva. Ma chi ha dato a Moshe la Torah? Poiché lui è il creatore del mondo. Lui sa benissimo quali sono gli animali che ci sono, i volatili che sono kasher, quelli non kasher, quanti sono, quali sono più numerosi e via dicendo. Allora, vediamo dai quadrupedi, vediamo come la Torah viene da Dio e come facevano a sapere che solo quattro fanno eccezione. Poi troviamo dai pesci. Sanno lo squame, sicuramente hanno le pinne. Per cui anche notiamo come appunto il Talmud è stato dato anche da Dio. Poi ci sono i volatili kasher e i volatili non kasher. Allora trovi neanche quelli non kasher perché sono minore di numero. E di nuovo vediamo come la mano di Hashem, come lui sa esattamente quali sono più volatili kasher, come lui sa esattamente tutto quanto. E tutto questo vediamo come la mano di Hashem quanto è grande e quanto è infinita. E vediamo come la Torah non può essere stata scritta da un uomo. Assolutamente. Allora, cari amici, continuiamo. Abbiamo parlato degli animali kasher e degli animali non kasher. Allora, qui vorrei adesso un attimo approfondire un concetto al nome della parasha. Volevo un attimo parlare della parasha, volevo un attimo spiegare questo concetto. Allora, noi sappiamo che tutti gli argomenti che si trovano in una sola parasha sono legati fra di loro. Bene, uno prende la parasha. E la parasha inizia e fu l'ottavo giorno. Mentre l'ottavo giorno non era altro che la conseguenza del lavoro dei 7 giorni precedenti, la Torah inizia dicendo la parasha e fu nell'ottavo giorno. Allora, cosa impariamo da questo? Impariamo da questo quanto la Torah sia precisa. E impariamo come tutti gli argomenti della Torah sono molto ben collegati fra di loro in ogni parasha. E vi spiego perché. Il lavoro corrispondevano a un qualcosa. Poi c'è stato l'ottavo giorno dove si è rivelata la divinità, e poi nella stessa parasha troviamo gli animali kasher, gli animali non kasher, i pesci, i volatili, eccetera. E uno giustamente dice: ma cosa c'entra i volatili kasher nella parasha di Shemini? Che parla dell'inaugurazione del santuario, che parla della rivelazione dell'ottavo giorno, eccetera, eccetera. E come mai, i 7 giorni precedenti, quelli che sono legati all'inaugurazione del santuario, che sono legati all'ottavo giorno, perché l'ottavo è la conseguenza dei 7 precedenti, quelli non vengono elencati, quelli non si trovano in questa parasha, ma sono scritti nella parasha precedente. L'ottavo giorno, che è la conseguenza dei 7 precedenti, questo viene scritto nella parasha. E fu l'ottavo giorno. Sarebbe stato molto più giusto che i 7 giorni precedenti vengano messi nella parasha di Shemini. Gli animali kasher non c'entrano proprio niente, in teoria dovevano essere in un'altra. Spiegazione di questo potremmo dirla in questa maniera. Dicerebbe il lavoro dell'ottavo giorno, che cosa rappresenta? L'ottavo giorno rappresenta la dimensione sovrannaturale, il numero 8 è la dimensione che trascende la natura, che Numero 8 rappresenta qualcosa di completamente infinito, astratto. Numero 8, fuori dalla natura. Numero 7, ciclo, è il numero che rappresenta il ciclo della natura. Se uno prende 6 bicchieri uguali, cioè se uno prende un bicchiere potrà, rotondo, potrà metterne 6 uguali intorno. Se uno prende una moneta potrà mettere intorno 6 monete. Cioè sempre c'è il concetto di 6 più 1. Invece arriva il numero 8 che è completamente estraneo alla dimensione naturale del mondo. A questo punto ci dice la Torah, sentite, i 7 giorni precedenti dell'inaugurazione del santuario non c'entrano niente con l'ottavo giorno perché l'ottavo è completamente staccato. È talmente staccato che lo mettiamo in un'altra parasha perché l'ottavo, la lontananza che c'è tra 7 e 8 è infinita, enorme. Però dice la Torah, sappiate che metterò invece nella parasha di Shemini, metterò tutti gli animali kasher e gli animali non kasher, perché quando uno mangia kasher, raffina e trasforma la materia, eleva la materia. Tutto il nostro servizio in questo mondo è raffinare, elevare la materia e trasformarla in una casa, una dimora per Dio. A questo punto, in questo nostro lavoro, si mette in risalto quando noi prendiamo il mondo materiale e lo eleviamo a Dio, in particolare negli animali kasher. Uno, gli animali, i pesci, tutto quanto kasher, lui eleva il mondo materiale e lo rende una dimora per Hashem. A questo, ci dice la Parashah, sentite, questo concetto di trasformazione della materia è un concetto talmente infinito, talmente elevato, che è legato al numero 8, alla dimensione del numero 8, perché poter prendere qualcosa di un oggetto materiale e trasformarlo in qualcosa di spirituale è un'unione di opposti talmente lontana che solo la dimensione del numero 8 può fare un'unione così, così trascendentale, così elevata. Allora, ci dice la Torah che solo la dimensione del numero 8 può permettere questa unione, per cui il fatto di trasformare la materia, di elevarla tramite mangiando il kasher, questo può essere legato solamente al numero 8. Cosa vorrei imparare da tutto questo? Vorrei collegare questo con l'era messianica. Nell'era messianica c'è scritto che l'arpa del Messia avrà 8 corde, mentre quelle precedenti ne avevano sempre 7. Il Messia avrà 8 corde, la sua arpa. Dicono il commentatore, cos'è il numero 8? Il numero 8 è legato alla dimensione che si rivelerà nel mondo nell'era messianica. Oggigiorno noi abbiamo la rivelazione del numero 7, cioè Shabbat, la settimana è fatta di 7 giorni. Quando arriverà il Messia, la settimana sarà fatta di 8 giorni. Oggi il mondo non può reggere una dimensione legata al numero 8, ecco perché noi per forza dobbiamo iniziare da capo dopo 7 giorni. Ma quando arriverà il Messia, già elevato e sarà idoneo per ricevere una dimensione superiore. A questo punto potremo capire per quale ragione l'arpa del Messia avrà 8 corde, perché l'unione di opposti che ci sarà nel mondo quando arriverà il Messia, che ognuno potrà vedere con i suoi occhi materiali la divinità, come dice il verso, e la divinità sarà rivelata nel mondo, e gli occhi materiali potranno vedere, la carne materiale potrà vedere Dio. Questo tipo di unione di opposti può succedere solamente grazie alla rivelazione della santità, della rivelazione della santità legata al numero 8. Allora, il Messia porterà questo tipo di rivelazione, per cui il Messia avrà nella sua arpa 8 corde, la settimana sarà composta di 8. Allora, questa parasha di Shemini è strettamente legata all'era messianica, perché è la parasha di 8, e lì nell'era messianica si rivelerà la dimensione numero 8 nel mondo, ed ecco perché nell'era messianica non è che Dio sarà visibile perché Dio è infinito. Questo è un tipo di Dio, cosa è già successo? Quando quando c'era la rivelazione di Dio sulla montagna di Sinai, tutti hanno visto Dio perché Dio è infinito e può rivelarsi anche nel mondo materiale. La differenza è che nell'era messianica il corpo materiale potrà le sue capacità, come se fosse una sua cosa naturale, poter vedere la divinità. Cioè talmente sarà trasformata la materia che non sarà più incompatibile con lo spirito. E solo il numero 8 può unire queste due opposte, può renderli compatibili. Allora, la parasha di Shemini, il numero 8, vuol dire trasformazione, unione di opposti. Questo si lega agli animali kasher, perché quando noi mangiamo kasher, uniamo due opposti, prendiamo un cibo materiale e lo facciamo diventare spirituale. Nell'era messianica, noi, il nostro corpo materiale, potrà vedere la spiritualità. Anche lì vedremo questo concetto di unione di opposti. Per questo spiegherebbe, i primi 7 giorni di servizio nel santuario erano legati a una certa dimensione, a un certo livello di spiritualità, che non c'entrano proprio niente con il numero 8. E sono talmente lontani, staccati dal numero 8, che la Torah dice, prima ci sono 7 giorni di servizio, poi c'è il numero 8, che proprio sono infinitamente lontani tra di loro. Però tutti gli animali kasher, i pesci kasher, i volatili kasher, trasformazione della materia, tutto questo è legato al numero 8, all'unione di opposti, all'era messianica. Ragione, questo argomento è sì legato alla dimensione numero 8, per questo noi nella parasha di Sheminim, non solo nella parasha, ma nella conclusione, la crema che è la conclusione di tutta la parasha, parlerà proprio di questo argomento e ci spiegherà il valore appunto di questo concetto. A questo punto vorrei congedarmi salutandovi, augurandovi un buon Shabbat, un buon fine settimana, e vorrei dirvi anche una halakha, vorrei da un po' sempre dire una halakha, è importante sempre imparare dei precetti. Siccome noi ci troviamo nell'era di Pesach, allora diciamo una halakha a proposito di Pesach: quest'anno Pesach cade di domenica, per cui la vigilia di Pesach cade di Shabbat. Quando la vigilia di Pesach cade Shabbat è molto difficile osservare Pesach e fare tante cose. Ci sono anche diverse riti che vengono anche cambiati. Uno di quali è il seguente: quando uno fa la bedikah di Hametz, di solito la fa sempre la sera prima, però noi di Shabbat non possiamo andare in giro il venerdì sera a cercare Hametz per la casa con la candela, perché Shabbat non si può toccare la candela, non si può cercare, eccetera. Allora il controllo del Hametz, invece di farlo venerdì sera, cioè la vigilia di Pesach, la facciamo la vigilia della vigilia, ovvero giovedì sera. Giovedì sera andiamo in giro per la casa e nascondiamo i soliti 10 pezzi di pane, come facciamo ogni anno, li cerchiamo, li troviamo, li mettiamo via e li bruciamo venerdì mattina. Di solito bruciamo il Hametz che è rimasto la vigilia, qui bruceremo il Hametz la vigilia della vigilia, venerdì mattina e non Shabbat mattina. E fin qui ci siamo. Una differenza anche nel rito addirittura. Di solito quando finiamo di controllare il Hametz la sera, diciamo tutto il Hametz che non abbiamo visto che diventi come sabbia della terra. Diciamo solo quello che non abbiamo visto, perché quello che abbiamo visto non vogliamo che diventi sabbia della terra, perché noi lo vogliamo bruciare il giorno dopo. E se diventa come sabbia della terra, non facciamo più la mezz'ora nel bruciarlo. Questo per quanto riguarda la sera. La mattina invece diciamo un'altra formula: tutto il Hametz che abbiamo visto, che non abbiamo visto, che diventi come cenere della terra. Cos'è questo che abbiamo visto, che non abbiamo visto? Allora, i commentatori dicono che abbiamo visto e che non abbiamo visto. Dicono così che un aver visto del Hametz, quello, una persona deve annullare tutto ciò che ha visto o non ha visto. Ma venerdì mattina noi non possiamo dire il Hametz che abbiamo visto, che non abbiamo visto, che diventi sabbia della terra, perché noi abbiamo ancora del Hametz che mangeremo di Shabbat. Per cui non possiamo dire anche quello che abbiamo visto che si annulli. Questa formula è idonea solamente quando si dice la vigilia di Pesach. che uno sta per eliminare tutto il Hametz che ha e non ne vuole più. Quando uno non vuole eliminare tutto il Hametz perché ancora devi Shabbat mangiare Hametz, non può eliminare e dire tutto ciò che ho visto e non ho visto diventi come sabbia. Per questa ragione quest'anno, oltre a fare la Bedikah giovedì sera, la Bedikah di Hametz, oltre a bruciare Hametz venerdì mattina e non a vigilia, un'altra differenza è che la mattina quando noi bruciamo Hametz non diciamo niente. Non diciamo quello che abbiamo visto, quello che non abbiamo visto, non diciamo niente perché non possiamo dire niente, perché noi quello che non abbiamo visto, quello che abbiamo visto non lo vogliamo annullare perché vogliamo usarlo per mangiarlo di Pesach. La vigilia di Pesach, cioè per mangiare lo Shabbat. A questo punto che abbiamo fatto con la Halakha, che cerchiamo di fare più regolarmente, io cari amici vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. E speriamo di vederci sempre in buona occasione e vi do appuntamento a prossima settimana alle 21:30 sempre su Virtual Yeshiva. Shalom a tutti e Pesach Tov.